Università test con il trucco, nomi dei professori già scritti prima della selezione. Diversi candidati alla selezione per docenti universitari hanno inviato, sia al Ministero dell'Istruzione che al Fatto Quotidiano, una lettera con i nomi che sarebbero stati scelti all'esame in storia antica, e 15 erano proprio quelli poi abilitati. Rapporti tra commissari e aspiranti, romanzi e un diploma in chitarra presentati come pubblicazioni scientifiche. C'è anche questo nel caos dell'abilitazione scientifica nazionale. Di redazione Il Fatto Quotidiano 24 gennaio 2014. Volevo complimentarmi con voi. Sono i primi di maggio quando iniziano a circolare email in cui compaiono i nomi degli abilitati alla prima fascia professore ordinario nella materia di storia antica. È uno dei 180 settori che compongono l'abilitazione scientifica nazionale ASN. Si tratta del nuovo sistema di reclutamento voluto dall'ex ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini per evitare lo scandalo dei concorsi truccati, dove spesso passava chi aveva il cognome giusto. Lo scandalo, invece, si ripete e il copione è sempre lo stesso. I vincitori si conoscono in anticipo, in palese violazione delle regole. Con studiosi di profilo internazionale con decine di pubblicazioni bocciati e modesti concorrenti promossi, i risultati della commissione esaminatrice sono stati infatti pubblicati solo molti mesi dopo, per la precisione, il 14 gennaio scorso, eppure gli scambi di complimenti sono continuati ben prima della chiusura della selezione, tanto che tutti i nomi degli abilitati sono usciti fuori. A quel punto la rabbia dei candidati è esplosa, anche alla luce di giudizi contraddittori e rapporti tra commissari ed esaminati. In ottobre, una lista con 15 nominativi viene spedita con raccomandata al Ministero dell'Istruzione, all'attenzione del ministro Maria Chiara Carrozza e al direttore generale per l'università, Daniele Livon. La stessa lista viene spedita anche a Il Fatto Quotidiano, anticipata da una email datata 18 dicembre, cioè quasi un mese prima che i risultati fossero resi pubblici. L'incertezza è durata fino a martedì 14 gennaio, poi la clamorosa scoperta, i nomi combaciavano tutti. Si è verificata una situazione deplorevole, si leggeva nella lettera, e per più ragioni di grave irregolarità, ancora prima che fosse avviata la procedura di valutazione dei candidati, già circolavano i nomi dei fortunati che avrebbero ottenuto l'abilitazione. I sospetti sono divenuti certezza da almeno 6 mesi, anche se a tutt'oggi gli esiti del concorso di abilitazione non sono pubblici. Circola la lista degli abilitati. I firmatari sono pronti a recarsi dai magistrati perché indaghino sulla selezione. Mentre dal ministero prima negano di aver ricevuto la lettera, poi chiedono lumi sulla ricevuta di ritorno. Appurato che sulla lettera c'è il timbro ministeriale, non commentano. Tra i mittenti della missiva ci sono diversi nomi di candidati che, pur avendo i titoli per ottenere l'abilitazione, sono stati bocciati. Tra questi, un ricercatore con oltre 80 pubblicazioni e esperienze di insegnamento all'estero, tra cui la Sorbona di Parigi. Oltre al profilo penale ipotizzato, infatti, ce n'è anche uno amministrativo. In questo stesso periodo è ampiamente noto che intensi sono stati i contatti tra i candidati e i loro commissari sostenitori. Continua il testo, è facile capire che l'attribuzione dell'abilitazione non è sempre avvenuta su base meritocratica. Alcuni studiosi, con un curriculum ricco e articolato e di profilo internazionale, sono stati esclusi, pur rispondendo ai criteri adottati dal MIUR e dalla stessa commissione, mentre altri, di produttività scientifica più modesta, hanno conseguito l'abilitazione. Le anomalie sono le stesse segnalate in molti altri insegnamenti, come i rapporti pregressi tra commissari, 5 nomi sorteggiati in una lista di idonei, e tra questi e gli stessi candidati. Qui il commissario esterno, di norma uno straniero, è italiano, ed è stato allievo del presidente della commissione. Un altro commissario risulta relatore della tesi di laurea di uno degli abilitati. Nell'elenco di titoli compare anche un diploma in chitarra classica e nessuna esperienza di insegnamento. Ma le segnalazioni di irregolarità, brogli, parentele e favoritismi pesano sull'intero sistema e si ripetono ormai da settimane con diverse interrogazioni parlamentari. A Lecce, durante un convegno, sarebbero stati anticipati i risultati del settore organizzazione aziendale, violando il segreto. In storia medievale 38 studiosi hanno accusato i commissari di aver truccato i propri curricula. A scienze del libro e scienze storico-religiose, nessuno dei commissari aveva competenze in quest'ultima, e in alcuni curricula compaiono pubblicazioni che nulla hanno a che fare con il settore, come libri di poesia e romanzi. A sociologia diversi candidati stanno studiando i risultati con un supporto legale. Qui i commissari avrebbero dedicato solo 50 secondi per valutare ogni singolo candidato. Tutta materia per i giudici. Dubbi sull'intero sistema erano già stati avanzati dal Consiglio di Stato, ma ignorati dalla Gelmini. La scientificità dei parametri, le mediane, era stata contestata dal mondo accademico. Nel gennaio del 2013 una circolare dell'allora ministro Francesco Profumo ha lasciato ampio margine ai commissari, creando il caos. Il 16 gennaio due commissioni hanno congelato i risultati e riaperto i lavori con la procedura di autotutela. In meno di una settimana se ne sono aggiunte altre 8, ma non quella di storia di cui ci stiamo occupando. Di Carlo Di Foggia e Francesco Ridolfi da Il Fatto Quotidiano del 23 gennaio 2013. Concorsi truccati nelle università italiane, le inchieste da Siena a Bari. Di redazione Il Fatto Quotidiano 24 gennaio 2014. Bari, un'inchiesta coinvolge 38 professori accusati di aver pilotato i concorsi per docenti di varie università italiane. A ottobre 2013 emergono i particolari, coinvolti anche 5 membri del Comitato dei Saggi per le Riforme Costituzionali. Alle indagini contribuisce una lettera di denuncia rivelata da Il Fatto Quotidiano, scritta da Francesco Balaguer, costituzionalista spagnolo incaricato di vigilare sulle selezioni. Roma, a settembre 2013 lo scandalo all'Università La Sapienza. Il concorso per la scuola di cardiologia del Policlinico Umberto I è truccato. Una lettera inviata alla Repubblica il 13 giugno anticipa 6 nomi. Saranno i vincitori della selezione programmata per il 7 luglio. Tra i promossi, l'ex autista di un docente. Siena, nell'Ateneo Toscano, l'elezione del rettore Angelo Riccaboni, risalente al luglio 2010. È stata oggetto di un'inchiesta che a marzo 2013 ha portato al rinvio a giudizio di due componenti di un seggio elettorale accusati di falso ideologico. Messina, nel 2010 la Guardia di Finanza arresta due docenti dell'Ateneo siciliano per l'inquinamento di un concorso di microbiologia. A luglio 2013 la Direzione Investigativa Antimafia arresta 6 persone, fra cui un docente di economia. Corrompevano i professori per condizionare l'esito degli esami. Fra gli studenti favoriti, i figli di alcuni boss mafiosi. Da Il Fatto Quotidiano del 23 gennaio 2014. Articoli precedenti. Università, concorsi truffa, bocciati i migliori per far passare i raccomandati. La legge Gelmini avrebbe dovuto eliminare il problema delle spintarelle nei bandi per diventare professori, ma, secondo la segnalazione di uno dei partecipanti che pubblichiamo integralmente, ha soltanto peggiorato la situazione. Di redazione Il Fatto Quotidiano, 15 novembre 2013. Bocciare i più bravi per fare passare i raccomandati. La legge Gelmini avrebbe dovuto eliminare il problema delle spintarelle nei concorsi locali per diventare professore, introducendo la cosiddetta abilitazione nazionale per spostare la valutazione dei candidati a livello nazionale. Ma, secondo la segnalazione di un ricercatore di organizzazione aziendale, ha soltanto peggiorato la situazione. L'aspirante idoneo, che ha rivelato la sua identità a Il Fatto Quotidiano IT, ma preferisce restare anonimo, racconta di avere scoperto di non avere passato il concorso nel settore 13.3 organizzazione aziendale grazie all'anticipazione dei risultati, che di per sé rappresenta una violazione del segreto professionale richiesto ai commissari. E spiega come con la nuova riforma le pressioni sulla commissione non si limitano più alle raccomandazioni per fare passare qualcuno, ma viene anche chiesto ai commissari di bocciare i candidati più bravi, che altrimenti rischierebbero di ostacolare i raccomandati nella selezione successiva a livello locale. Ecco la segnalazione che abbiamo ricevuto. In occasione dell'annuale convegno dell'Associazione Italiana di Economia Aziendale, AIDEA, tenutosi a Lecce il 19, 20 e 21 sono stati anticipati i risultati dell'abilitazione scientifica nazionale ASN nel settore concorsuale 13B3, organizzazione aziendale, che saranno ufficializzati il prossimo 30 novembre. La notizia ha fatto il giro d'Italia in pochi minuti, potenza dei cellulari e di internet, e così la notizia dell'esito è diventata praticamente di dominio pubblico. Il fatto che questo rappresenti una violazione alle disposizioni amministrative e penali previste dall'ordinamento a tutela del segreto d'ufficio, art. 15 del DPRM. 3 del 1957 e art. 326 CP, non sembra importare. Ma cos'è l'abilitazione scientifica nazionale? La legge 240/2011, detta legge Gelmini, introduce la cosiddetta abilitazione nazionale. Ossia, al fine di rimediare alle combine dei concorsi locali, si vedano gli scandali di Bari, Messina e un'altra decina di università italiane equamente sparse sul territorio nazionale. La legge ha spostato la valutazione dei candidati a livello centrale, ossia nazionale, in modo da evitare che interessi locali, parentopoli e varie potessero influire sulla valutazione di chi si sottopone a un concorso pubblico. Lodevole l'idea, pessima la sua applicazione. In pratica, per legge, 5 commissari decidono del futuro di centinaia di persone, gli aspiranti idonei. È facile immaginare a quali pressioni i commissari siano stati sottoposti da parte di chi aveva un allievo sotto esame e non solo. In più, in raggruppamenti piccoli come quello di organizzazione aziendale, è altamente probabile che i commissari si trovino a valutare i propri allievi, di cui potete immaginare le negoziazioni e gli scambi di favore che ne scaturiscono. Il quadro che sta emergendo dalle anticipazioni ed indiscrezioni è quello di un sistema in cui, alla fine, non è cambiato assolutamente nulla. I giornali hanno già riportato il caso della Commissione di diritto costituzionale dove uno dei commissari si è dimesso denunciando una regia occulta ed esterna volta a pilotare i risultati della Commissione. Il caso, mi sembra, non isolato. Almeno a giudicare dalle notizie della commissione di organizzazione aziendale. Il sistema infatti sembra aver trovato il modo di sfruttare a suo favore la nuova procedura, soprattutto in quei settori piccoli con poche centinaia di afferenti. Secondo un meccanismo tipicamente italiano, il sistema ha elaborato la pratica secondo la quale, oltre a raccomandare o spingere candidature per un esito positivo, si fanno arrivare alla commissione le raccomandazioni a contrario. ossia si fa pressione per bloccare eventuali candidati scomodi. Ma perché scomodi? Va detto che l'abilitazione nazionale non è un concorso. La commissione deve decidere solo se un candidato ha un curriculum che soddisfa criteri generali di qualità che la stessa commissione deve aver dichiarato e pubblicato. Quindi chi ottiene l'abilitazione non ottiene un posto, ma solo il titolo di potenziale associato o ordinario che lo abilita appunto a partecipare ad un eventuale futuro concorso o selezione di una qualche università italiana. Per diventare veramente associato o ordinario e progredire nella carriera, il candidato ha quindi due possibilità: o viene promosso per meriti dalla sua università oppure deve partecipare ad un concorso bandito dalla sua o da un'altra università. E qui si svela il gioco. Se voglio continuare a gestire le chiamate e le carriere a livello locale, non posso permettere che dalla commissione nazionale escano solo quelli bravi. Devono uscire quelli che servono. Soprattutto ora, dove con il blocco del turnover, i posti a disposizione sono pochi, anzi pochissimi. Per completare il quadro con e tra quelli che servono ci sono anche quelli bravi, così posso dire. Vedete che è stato premiato il merito, dietro cui nascondere tutto il resto? E allora perché rischiare e violare la legge anticipando gli esiti? Per tre ragioni: 1. Certezza dell'impunità. A chi interessa un fatto del genere? A nessuno. In fondo non hanno ucciso nessuno, hanno semmai evitato a molti l'angoscia del dubbio. 2. Strategia. Si fanno sapere ora i risultati, soprattutto per quelli da togliere di mezzo. In questo modo gli interessati si arrabbiano oggi, ma non possono fare nulla perché il risultato non è ufficiale. Quindi i trombati passano 1 o 2 mesi a cercare di capire perché sono stati fregati, ma non possono fare nulla perché in realtà sanno, ma non potrebbero, fratto dovrebbero sapere. Alla fine, dopo 2 mesi di frustrazione, ufficializzano il risultato e i trombati sono già troppo stanchi e amareggiati per fare qualsiasi cosa. Si rassegnano, imprecano contro quest'Italia che non funziona e amen. 3. Gestione del potere. Sapere ora che ci sono un certo numero di abilitati dà la possibilità di negoziare le chiamate e l'allocazione delle risorse, che ricordiamo che i posti sono pochi, quindi prima mi muovo meglio mi trovo. Se oggi so prima degli altri che il mio allievo ha l'abilitazione, posso andare dal direttore di dipartimento o dal rettore e iniziare la negoziazione prima degli altri. Quindi la morale per l'università qual è? Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Amen. Con affetto, uno dei tanti partecipanti all'ennesima farsa di questa vostra povera Italia. Vi chiediamo di inviare all'indirizzo redazione il fatto quotidiano it eventuali altre segnalazioni sulle modalità di selezione nei concorsi di abilitazione.